Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda, come di consueto, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo il numero con cui scriverci durante questa puntata, 331-62-14013, con Telegram, con WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. Se invece ci volete scrivere in altri momenti, per esempio per consigli, suggerimenti, proposte, segnalazioni o anche richieste di informazioni e chiarimenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it. Invece potete, come sempre, anche scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con le tag che vi indicheranno quali sono gli argomenti di cui abbiamo parlato. Allora, quest'oggi parleremo di un'iniziativa, il premio Teresa Strada, dedicato alle giovani generazioni. Volevamo ricordarvi il bando chiuderà tra breve, lo faremo in chiusura di puntata con una delle responsabili di Emergency. Sarà nostro ospite Lorenzo Bianchi Hösch, artista che appunto abbiamo imparato a conoscere, peraltro lui è di Milano anche se ormai vive da tanti anni in Francia. Lo abbiamo conosciuto con gli MK, una compagnia pluripremiata come loro musicista, ma di fatto come co-performer, e adesso da qualche tempo siamo abituati a vedere le sue performance spesso in compagnia con altri musicisti. Così sarà anche al Festival Fog in Triennale proprio questa sera. Vi ricordiamo invece che Tiziana Ricci quest'oggi ci parla della mostra dedicata alla Casa della Memoria a Rossana Rossanda, mostra di cui Radio Popolare è media partner. Ne parleremo in questa nostra prima parte. Ma apriamo con uno spettacolo che ha debuttato a Milano ieri, anche se diciamo che è un titolo già consolidato in altre piazze d'Italia, a cominciare da Napoli, dove è nato la giovane compagnia Puteca Celidonia. Sono giovani, ma ripeto, hanno già ricevuto dei riconoscimenti importanti, perché cosa hanno fatto? Hanno occupato due spazi, due bassi napoletani, nel rione Sanità, che come si sa insomma è un rione storico che per tanti versi ha anche tutta una serie di meravigliose cose da visitare, ma resta un rione molto popolare nel centro della città, quindi con le sue luci, le sue ombre, le sue storie e le sue voci soprattutto. Voci che risentiamo nello spettacolo Felicissima Giornata, che è in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano fino a domenica. È un'occasione per vedere il lavoro di questa compagnia che, ripeto, è fatta da giovani, ma è già estremamente interessante, profonda, matura. In questo caso sentirete nell'intervista che abbiamo fatto a Emanuele Delrico, che è drammaturgo e regista di Felicissima Giornata, anche tutti i dettagli su come è stato costruito questo spettacolo, che proprio parte dalle voci dei bassi, ma che è ispirato anche a Giorni Felici, il capolavoro di Samuel Beckett. C'è infatti una donna che in cima a una struttura scenografica, che è un grande vestito ricomprende nella parte inferiore proprio un basso dove vive il suo compagno, dove vive Lello. il rapporto fra Lina e Lello, che richiama appunto quello di Giorni Felici, è un rapporto a distanza in un certo senso, che però parte proprio dalla casa, dagli spazi, oppure dalla mancanza di spazio, dall'impossibilità di muoversi, insomma tutte cose che in Beckett sappiamo ci sono, ma che sono state ripensate da Emanuele Delrico, appunto giovane drammaturgo e regista di Ipoteca Caledonia, nel modo in cui sentirete, perché Emanuele è stato ospite del Suggeritore Night Live lunedì sera. Sentiamo. E dimenticavo tra l'altro che c'è anche la possibilità di ascoltare una parte musicale importante dello spettacolo anche in una circostanza che vi ricorderò al termine dell'intervista che vi facciamo ascoltare adesso, fra un momento. Ed eccolo Emanuele Delrico su Felicissima Giornata.
E tanti tavoli artistici, così li chiamiamo. Abbiamo studiato tanto approfonditamente questo testo e da lì sono venute fuori delle domande, più che altro. Che domande ci ispirava, diciamo, questa drammaturgia? E ci siamo detti, non ci rispondiamo noi a queste domande, ma poniamole a qualcun altro. Questo qualcun altro sono stati gli abitanti del Rione Sanità di Napoli, un quartiere non a caso perché è appunto il quartiere dove noi viviamo e lavoriamo da quando ci siamo costituiti, perché nel Rione Sanità cogestiamo due beni confiscati alla Camorra, dove abbiamo fatto un lungo lavoro e continuiamo a fare di formazione, di lavoro sul territorio, di riqualificazione. E quindi in questo territorio, che per me È un luogo pazzesco, un luogo di surrealtà, di fatto. E siamo entrati nelle case delle persone e le abbiamo intervistate su queste domande che il testo ci aveva ispirato. Abbiamo raccolto più di 10 ore di intervista, di cui abbiamo anche i video girati, insomma, di queste interviste. E poi lentamente abbiamo sbobinato Tutte le vite di queste persone e mixate con Beckett è nata questa drammaturgia, che però di fatto poi si è allontanata radicalmente sempre di più da Beckett ed è diventata una drammaturgia nuova composta dalle storie e dalle vite di queste persone, che sono state un'opportunità di ricchezza nella semplicità e nella umanità che io personalmente, credo tutta la compagnia, ci siamo tatuati addosso nelle nostre vite, al di là dello spettacolo. Abbiamo veramente incontrato delle persone ed è bellissimo risentire le loro storie ogni replica. Molte di loro non ci sono più da quando le abbiamo intervistate, perché erano molto anziane, tra cui una signora di 109 anni.
Quando avete iniziato a fare le interviste?
Nel 2020, 2020-21, infatti andavamo con le mascherine in casa, insomma, quindi alcuni di loro non ci sono più, tra cui una coppia di amanti che stavano insieme da 60 anni e loro, quando gli abbiamo chiesto, noi dovevamo intervistare solo lei, ma non ce la facevano, cioè lui interveniva durante l'intervista di lei, lei guardava lui, parlavano, mi ha detto a un certo punto facciamo un'intervista doppia e facciamo prima. E quando abbiamo chiesto loro se avessero paura della morte, che era una di queste delle domande molto anche semplici, esistenziali se vogliamo, è stato pazzesco perché si sono guardati e hanno detto vorremmo trovare il modo di finire insieme, tutti e due, perché siamo terrorizzati non dalla morte ma dall'idea che
di restare soli.
Sì, di restare soli. E pensare che lui oggi non c'è più e risentire quella voce, che è, perché poi le voci di queste persone sono all'interno dello spettacolo, quindi io le riascolto ogni replica. È una qualcosa che dà ancora più forza e valore, diciamo, al progetto, al di là poi anche della resa artistica. Ecco.
Beh, insomma, giustamente voi osservate anche che la mancanza di mezzi può determinare, no? Una paralisi che avvicina molti degli intervistati, ma anche i vostri protagonisti sul palco, all'immobilità della protagonista di Giorni Felici. Questa è una riflessione importante, perché immagino che oltre alla poetica, beh, insomma, la banalità di dire che Napoli è una città teatrale è una banalità fino a un certo punto, insomma, chiunque ci sia stato, ci abbia lavorato, abbia passato del tempo a Napoli, al di là delle solite ovvietà, se non ha fatto il turista si è reso conto che le persone hanno oggettivamente un modo di vedere le cose che ha qualcosa in più nei termini dell'espressione, del modo di agire, di muoversi e così via, no? Cioè, quindi c'è proprio una cultura della città, nel bene o nel male, che permea qualunque tipo di azione, di atteggiamento, no? E lì tutto ha un senso, quando magari fuori da lì ce l'ha meno o sembra essere, no? Cioè qualcosa di improbabile. E quindi capisco quello che tu dici, cioè l'emozione di risentire le voci, sono così eloquenti normalmente i racconti di questa città. Sul palco cosa avete deciso di fare? Faccio la stessa domanda che ho fatto alla compagnia di Barba Blu.
Sul palco abbiamo, in realtà tutto è partito da un'immagine che io ho condiviso con Rosita Vallefuoco, la scenografa, che in realtà la chiamai nel 2020 e dissi ho un progetto in cui la scenografia sarà il centro di tutto.
Certo.
Perché nella mia visione l'incastro di Winnie, che nella nostra versione si chiama Lina, non era una massa generica. Che nel caso di Beckett è volutamente generica, nel senso che è esistenziale, ma molto specifica. Per me era la casa, queste radici nella propria casa che diventa il proprio mondo, il proprio abito, la propria vita, la propria morte, diventa in certi casi anche la propria tomba, no? Tanti casi di persone in grande solitudine ritrovate morte anche dopo tempo. No? E quindi tutto si è radicato in questa casa, che è un abito che Lina continua a cucire perché non ha più niente da fare se non quello. Lei lo dice: io spero di non finirlo mai questo filo, come spero di non finire mai queste parole, perché nel momento in cui le avrò finite non ci sarà più niente da fare. Tant'è che alla fine dice: ci sono rimaste così poche cose da dire che adesso possiamo solo dirci tutto. E tantissime, diciamo, i massime, se vogliamo, dello spettacolo sono parole uscite con una semplicità dalle persone che abbiamo intervistato, che sono sconcertanti, tra cui in particolare il racconto del mare di Pasqualotto, che è un signore con due ictus che continua a fumare sigarette in continuazione, che è il custode di tutto un vicolo del Rione Sanità, a cui ci siamo ispirati per il personaggio invece di Lello, interpretato da Dario Rea, e lui racconta del mare in un modo incredibile, ma lui davvero con tutta la sua semplicità diceva sott'acqua è un mondo che non comunica perché non parla, ma che ti può far accadere qualunque cosa, è meraviglioso perché non ti puoi spiegare con il mare, e quindi si ravviva tutto, perché non hai più da spiegare niente, cioè io, così lui ci ha regalato, che lui per anni e anni e anni andava, faceva il sub sott'acqua, no? Quindi ci ha riportato questa esperienza come qualcosa, a me mi ha colpito tantissimo, infatti poi l'ho inserito nella drammaturgia. E c'è questa dinamica di sopra e sotto, come i tipici bassi, che tutto è ambientato nel tipico basso.
Ho visto alcune immagini, sono come sempre affascinanti, delle vostre, no, dei vostri allestimenti. Un grande vestito che appunto però è anche una casa, appunto, in cui si muove un personaggio sopra, Celina, no? Sì. Particolare, però è anche il mare a giudicare dal colore.
Sì, è anche il mare, è anche il Vesuvio, è anche tante cose. Io credo, con la compagnia lavoriamo sempre nel tentativo di aprire file, non di di non chiuderli, ma di aprirli.
Certo.
Quindi, per esempio, c'è una cosa molto, che è molto simpatica di questo spettacolo, che la prima è stata mia madre a chiedermelo: ma cosa è successo alla fine? È morta lei, è morto lui, ma qual è la storia? Fino a ieri che abbiamo debuttato a Rubiera, discutevo con amici e mi sono venuti a vedere, ma noi vogliamo sapere la trama precisa. Invece l'obiettivo è proprio quello di tentare di aprire dei mondi che, il cui obiettivo è che il pubblico risponda, ognuno con la propria verità, perché sì, perché credo che sia quello che poi faccia fare lo sforzo, no, di immaginazione. Quindi lo spettacolo poi diventa di ognuno in modo diverso. Mia mamma mi hanno raccontato delle versioni di questo spettacolo, l'ultima veramente ieri sera, che a me mi hanno colpito in un modo impressionante ed è bellissimo. Ho detto: ti prego, tienitela questa verità, è la tua.
E allora, così Emanuele Derrico su Felicissima Giornata, in scena fino a domenica all'Elfo Puccini di Milano, in sala Fassbinder. Vale la pena davvero di andare a vedere questo spettacolo della compagnia Puteca Celidonia. Al secondo argomento di quest'oggi, a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, Rossana Rossanda, la ragazza del Novecento. Da oggi la Casa della Memoria di Milano ospita la mostra ispirata alla sua autobiografia, La ragazza del secolo scorso. Radio Popolare è media partner dell'evento. Sentiamo Tiziana Ricci.
Che intreccia la storia e le memorie personali di una protagonista della politica e della cultura. Il percorso racconta la vita di Rossana Rossanda, dalla nascita a Pola, la militanza poi nella Resistenza, il PC, la direzione della Casa della Cultura di Milano, l'esperienza parlamentare, i rapporti con i politici e intellettuali del calibro di Luigi Nono, Jean-Paul Sartre, Fidel Castro, Calvino, fino alla fondazione del Manifesto e alla successiva radiazione del Partito Comunista nel 1969. Sono gli anni che lei stessa racconta nella sua autobiografia. Un percorso voluto dall'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e dall'Istituto Parri, ma anche dall'ISEC e dalla Casa della Cultura, dall'Archivio della Casa della Cultura. La professoressa Giulia Albanese è presidente dell'Istituto Veneziano e vicepresidente dell'Istituto Parri.
La mostra nasce perché a un anno dalla scomparsa di Rossana Rossanda, la sua erede ha deciso di donare all'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea la biblioteca ed alcuni arredi di Rossana Rossanda, perché Rossanda era cresciuta a Venezia e aveva continuato a considerare per tutta la sua vita Venezia la sua città del cuore sostanzialmente, quindi si è pensato che quella fosse la destinazione. E nel ricevere questi migliaia di volumi e questi arredi abbiamo ricevuto anche alcuni album dell'infanzia di Rossanda, e a quel punto abbiamo pensato, avendo letto il suo magnifico libro La ragazza del secolo scorso, che questi album in realtà permettevano di vedere quel racconto autobiografico nel suo costruirsi, perché quelle immagini erano esplicitamente rievocate nella narrazione che Rossanda faceva di quel libro uscito da Einaudi. Ed è anche la ragione per cui questa mostra in realtà non copre tutta la vita di Rossanda, perché questo sarebbe stato molto più lungo e complicato, ma copre soltanto i decenni che vanno dalla nascita fino alla radiazione dal Partito Comunista e alla fondazione del Manifesto, allora, che sono essenzialmente gli anni della autobiografia di Rossanda, quelli che Rossanda ci racconta.
Ha fatto bene a sottolineare questo, perché poi dopo c'è tutta l'altra parte della vita di Rossana Rossanda che forse noi di Radio Popolare abbiamo seguito anche più da vicino.
Sì, è forse anche la parte più conosciuta e più nota di Rossanda, che chiaramente richiederà un'analisi e una sintesi diversa, ma che nasce da quelle premesse. Allora, in qualche modo questa mostra ha un po' l'obiettivo di raccontare come sia stato possibile un intellettuale del Novecento come Rossana Rossanda in Italia, no? E allora raccontare la sua formazione è un modo per anche restituire un processo di crescita, di trasformazione, che la porta a essere poi l'intellettuale pubblica, la militante politica, l'attivista che conosciamo, oltre che la giornalista che conosciamo.
Tra l'altro questo percorso è fatto di pannelli, è come una via che ci porta attraverso dei momenti importanti della sua vita e che ci presentano, oltre ad alcune fotografie, anche dei documenti, delle lettere, delle dei momenti importanti della vita, no?
Abbiamo pensato che fosse necessario unire a queste prime foto che avevamo trovato appunto tra i beni di Rossanda, di unire un percorso un po' più riflettuto attraverso i documenti di questa fase della sua biografia. Ed effettivamente dall'incrocio e dal confronto tra i documenti, le fotografie e l'autobiografia è emerso un quadro per certi versi ancora più complesso di quello raccontato da Rossanda, no? Perché alcuni passaggi lei, per diverse ragioni che hanno a che fare con la memoria, ma con delle scelte stilistiche o altro, erano stati meno enfatizzati, e invece dalla documentazione sono emersi in modo diverso.
Le per esempio, qualche momento importante, sì.
Sì, quando nell'invasione dell'Unione Sovietica dell'Ungheria nel 1956, Rossanda parla di quel momento come un momento chiave della sua esistenza, dice: in quel momento mi sono venuti i capelli bianchi, racconta il suo lavoro anche per tenere unite le varie anime della sinistra attorno alla casa e alla cultura. Non racconta però che come militante del PC, del Partito Comunista, lei prende una posizione molto ferma contro la reazione del Partito Comunista Italiano a questi eventi, che le costa anche più di qualche rimbrotto, insieme a un'altra serie di intellettuali, militanti comunisti dell'epoca, e noi abbiamo trovato questa lettera messa in discussione di queste politiche, e anche il confronto che ne è seguito con la federazione milanese o lombarda di quel momento. Allora, tutto questo non c'è nell'autobiografia, e però ci permette anche di raccontarci una storia in cui non è la memoria di Rossanda che racconta delle cose, ma in cui c'è un intellettuale comunista organica, membro dirigente del partito, che già nel 1956 ragiona sull'Unione Sovietica in un determinato modo, e non nel 68-69, quando poi quelle posizioni le costeranno l'uscita dal Partito Comunista, no? Questo mi pare un elemento abbastanza significativo e importante, come pure nell'autobiografia accenna ma non esplicita la sua partecipazione giovanile a organi del Partito Nazionale Fascista, che non sono, diciamo, né una sorpresa né scioccanti, ma però noi riusciamo a documentarli in quella mostra. Quindi mi pare che la mostra ci dà spunti anche diversi rispetto a quelli che ci offre l'autobiografia per raccontare Rossana Rossanda, la Milano che Rossanda ha attraversato e abitato, e in qualche modo anche la storia
della
del nostro
cultura,
paese.
Certo.
Esatto, sì, tra l'altro appunto la mostra nella versione milanese, perché la mostra è già stata esposta sia a Venezia che a Roma, ha diciamo in più esposte anche alcune foto che provengono direttamente dalla Casa della Cultura, che permettono non solamente di raccontare il ruolo intellettuale e politico, ma anche di vedere, no, attraverso le immagini Rossana Rossanda nella sua veste di direttrice della Casa della Cultura.
Sì, tra l'altro
c'è
una bellissima fotografia con Lucio Magri, con Luciana Castellina, per cui insomma ci riportano anche i personaggi.
Esatto, si vedono gli incontri, si vedono le persone, le cui vite sono state
intrecciate,
diciamo, ovviamente,
certo,
intrecciate con la vita di Rossanda.
Ecco, noi la ringraziamo e possiamo già annunciare agli ascoltatori, visto che Radio Popolare è media partner in questo evento, che verso la fine di marzo noi faremo una bella visita guidata per raccontare, diciamo, i momenti più interessanti della vita di Rossana Rossanda con questa mostra documentaria che voi avete curato. E poi abbiamo pensato anche a una parte con delle slide, con un incontro dove racconteremo anche cosa è successo dopo il 69.
Fantastico, allora magari ci sentiamo anche per questa seconda parte eventualmente. Abbiamo anche delle foto e dei documenti. Va bene, allora grazie mille.
E allora la mostra Rossana Rossanda, la ragazza del Novecento, è da oggi alla Casa della Memoria di Milano, ispirata alla sua autobiografia La ragazza del secolo scorso. Pubblicità, torniamo subito dopo.
Tell me not a thing ripping. Let's say that there will be lipping. Standing on top blinking. I tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home. And damn if I'm not climbing up a tree right now, and everything is peaceful now. About all in one
Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E allora noi adesso andiamo, e lo facciamo spesso in questo periodo, a Triennale Teatro, dove è in corso il Festival FOG. Lo ripetiamo spesso, è uno dei festival più interessanti che si svolgono in città, anche uno dei più lunghi, che porta artisti, performance trasversali, indisciplinari, come un tempo diceva Umberto Angelini, che Triennale Teatro dirige, all'attenzione del pubblico di Milano. Si tratta spesso di proposte che è molto complicato, molto difficile vedere altrimenti in altre circostanze, in altre situazioni. E allora noi adesso vi raccontiamo una cosa che succede questa sera proprio al Festival FOG, in una delle sedi distaccate, diciamo così, perché appunto idealmente andiamo in Triennale, ma in realtà andiamo al Teatro Filodrammatici, che come sapete insomma è di fianco alla Scala, alle ore 21. Nell'ambito tra l'altro di un'altra partnership, quella con la rassegna di lungo corso Inner Spaces, anche quella molto interessante, gli ospiti saranno Lorenzo Bianchi Hösch, che è collegato con noi, fra un attimo saluteremo, e Amir El Safar, per un appuntamento che riguarda la loro musica, ma anche e soprattutto un progetto condiviso. Lorenzo, buongiorno, bentornato.
Ciao Ira, grazie, bentrovata.
Allora, arrivato da poco da Parigi, dove ormai sta da un sacco di tempo, ma lui è di Milano, come si usa dire adesso, no? È un'eccellenza della nostra città. Così è qualcosa di cui essere imbarazzato. No, invece, dato che gli incontri con gli artisti sono importanti, noi avevamo già parlato in altre circostanze, no? Delle tue collaborazioni musicali, in passato anche con la compagnia MK, insomma, tante cose. Cosa vi ha fatto in qualche modo incontrare e soprattutto decidere di lavorare insieme con Amir?
Dunque, più cose. Ci siamo incontrati in un luogo che è fuori Parigi, dove entrambi eravamo in residenza artistica, che si chiama Fondation Royaumont, che è un luogo che organizza incontri di questo tipo. Ci siamo piaciuti, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto più progetti insieme. Prima ci siamo invitati in vari progetti l'uno dell'altro e poi alla fine abbiamo deciso di fare un duo. Questo è l'inizio, diciamo, della collaborazione, sì, di questo duo. Poi io a Lato avevo fatto altre collaborazioni di questo tipo, sempre qua in Triennale avevo portato, sì, due anni fa Radican con Ballache Sissoko. Quindi io sto cercando io personalmente di andare un po' verso questa direzione di collaborazione con musicisti non occidentali e che portino sonorità diverse, scale diverse, gamme musicali differenti, così. E Amir è perfetto per questo, perché lui è americano, però ha recuperato tutte le sue origini irachene, ha studiato moltissimo la musica makam, quindi le gamme medio orientali, però ha anche la cultura occidentale del jazz di Chicago, e quindi è già lui un mélange interessante con cui collaborare.
Beh, insomma, cioè due artisti che di fatto riuniscono diverse culture e soprattutto diverse sperimentazioni. Mi risulta, insomma, lo hai dichiarato in diverse interviste, lo dici anche nella presentazione dell'appuntamento di quest'oggi, che la collaborazione sia andata bene, tanto che questa è la quarta, giusto?
Esatto, è il quarto lavoro che facciamo insieme. Il terzo era Makam con gli MK.
Esatto, lo ricordiamo.
Che l'hanno portato sempre qua in Italia.
E sì, che tra l'altro in Italia è stato nominato in un sacco di posti, insomma, per riconoscimenti, perché era veramente, come dire, un lavoro come sempre, insomma, indimenticabile, diciamo così. Anche stavolta, come ci avevi raccontato anche in occasione di altri appuntamenti del più recente, insomma, appuntamento in Triennale, è importante l'improvvisazione, no?
Sì, è importante, è molto importante l'improvvisazione, un'improvvisazione che io sviluppo un linguaggio di improvvisazione da ormai molti anni con l'elettronica, che è abbastanza, diciamo, non che sono solo, però è abbastanza poco conosciuto come disciplina, diciamo.
No, diciamo che l'improvvisazione nell'elettronica non è la prima cosa che ci viene in mente, no? Cioè, forse.
Esatto, non vi è. Però io sviluppo questo linguaggio tra scrittura e improvvisazione in soli e anche appunto in collaborazioni. E Amir è un grande improvvisatore, cantante e trombettista e suona il santur, che è questo strumento cordofono iracheno. E lui ha proprio l'improvvisazione dentro il suo percorso in quanto jazzista, ma anche all'improvvisazione che è tipica appunto del makam, che è molto più legata invece al repertorio, sono variazioni su temi di un repertorio consolidato tradizionale. Quindi ci sono questo mélange di input, diciamo, dall'elettronica molto contemporanea a invece sonorità molto più tradizionali che vengono dal Medio Oriente e il jazz.
Ecco, una delle cose che sappiamo Amir ha recentemente dichiarato è proprio il fatto che se per te è stimolante lavorare nella maniera in cui ci hai appena descritto a partire dall'elettronica, per lui è altrettanto interessante, tra l'altro ha avuto tante collaborazioni nel jazz, per esempio, no? Leggevo un po', insomma, delle cose che, come tu giustamente dicevi, essendo lui americano, ha fatto anche in passato, uscire da alcuni schemi tradizionali del makam, no?
Sì, è molto, credo sia molto stimolante anche per lui e per altri musicisti che ho conosciuto che suonano makam, perché il legame col repertorio è molto, diciamo, profondo, però c'è una continua ricerca della variazione, dell'allontanarsi dal repertorio senza mai andargli contro, ma è una continua ricerca e di conseguenza con un'elettronica come la mia, che è un'elettronica comunque che lavora molto in tempo reale, che lavora moltiplicando, stratificando i suoni che provengono dagli strumenti tradizionali, in qualche modo si ottiene un'ennesima declinazione che credo sia fertile anche per lui, per andare in avanti, diciamo, per continuare.
Allora, la cosa migliore è ascoltare un vostro brano, è la versione per la radio di di Spirits, che credo sia una delle, no, delle,
sì,
delle prove, degli esiti.
I brani makam sono brani molto
lunghi
con evoluzioni molto lunghe, quindi abbiamo il brano realmente dura 12 minuti, già è una riduzione per l'album.
Certo.
E questo è un brano che è uscito solo sulle piattaforme ed è pure per le radio.
Quindi. Noi radio siamo e quindi, cioè, come dire, lo facciamo, ma tra l'altro sarebbe anche un'impresa impossibile cercare di simulare l'effetto che fa ascoltare un lavoro come il vostro dal vivo, provare a farlo invece diffondendolo attraverso la radio, e quindi credo che sarà un buon modo per dare ascoltatrici e ascoltatori il senso di quello che in realtà potranno, con il tempo dovuto e anche la capacità di lasciarsi andare nel modo giusto, ascoltare questa sera. Quindi noi abbiamo parlato di Inner Spaces, ringraziamo come sempre Lorenzo Bianchi Hirsch, che è stato il nostro ospite, che ha provato a raccontare una cosa irraccontabile come un lavoro musicale come questo, ma no assolutamente, anzi. Amir El-Safar insieme a lui in questa sua quarta collaborazione nell'ambito di FOG 2025. Attenzione, l'appuntamento è al Teatro Filodrammatici, non andate in triennale, anche se è il Festival FOG. Grazie Lorenzo, a risentirci, buona serata con voi stasera.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salutando Lorenzo Bianchi Hirsch, vi avevo promesso di far ascoltare la versione per le radio appunto del suo brano, del loro brano Spirits, suo e di Amir El-Safar, e allora ascoltiamolo. Lorenzo Bianchi Hoesch, Amir El Safar, Triennale Milano, FOG, al Teatro Filo Drammatici, quindi in trasferta, il loro nuovo progetto musicale di cui ci ha parlato proprio lo stesso Lorenzo Bianchi Hoesch un attimo fa. E adesso invece parliamo di una cosa importante di cui ci eravamo ripromessi di parlare e giustamente lo facciamo adesso. Appena ci siamo riusciti, il premio Teresa Sarti, che è dedicato tra l'altro a una categoria, quella dei giovanissimi, molto importante, è ovviamente un premio promosso, organizzato da Emergency. Ci facciamo raccontare tutto quanto da Chiara Villania, che opera nel settore scuola di Emergency. Le diamo il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Raccontiamo allora tutti i dettagli.
Sì, questo premio è una proposta di sensibilizzazione, di coinvolgimento per i più giovani, per le scuole primarie e secondarie di primo grado, a cui Emergency tiene particolarmente, dedicato alla nostra prima presidente, Teresa Sarti Strada, insegnante, che per prima ha voluto che Emergency fosse nelle scuole e ha voluto che si dialogasse, si incontrassero proprio i più giovani e le più giovani su temi come la pace e i diritti umani, per avere il loro contributo, per farli partecipare alla costruzione e alla proprio realizzazione della pace.
Ecco, il tema di quest'anno, come dire, mai così opportuno, no?
Sì, sì, molto attuale, ispirato sia dalla campagna che Emergency ha lanciato alla fine dello scorso anno, la campagna Ripudia, per ricordare e riportare all'attenzione di tutti gli italiani l'articolo 11 della nostra Costituzione, che dice appunto l'Italia ripudia la guerra. E in purtroppo molto attuale e a cui abbiamo anche scelto di legare il premio Teresa Sarti Strada, anche devo dire incoraggiati dal fatto che lo scorso anno il tema era il sogno, abbiamo visto che istintivamente già avevano indirizzato i loro sogni alla collettività. I più piccoli e le più piccole, ci aveva molto colpito questo sognare un mondo dove la pace, i diritti, la giustizia fossero più quotidiani, più nella loro quotidianità. Sicuramente negli ultimi anni anche i bambini e i ragazzi sentono purtroppo più vicino il tema della precarietà dei diritti e quindi la guerra, che è la negazione di tutti i diritti umani.
Diciamo qualche cosa sui dettagli, diciamo, pratici per partecipare a questa 15ª edizione del premio Teresa Sarti. Chi può partecipare, con che cosa e dentro quando?
Sì, il premio è una bellissima opportunità, è finanziato da Fondazione ProSolidar, per cui le scuole primarie e secondarie di primo grado possono partecipare con tre tipologie di elaborati: le primarie i grafici e audio-video, le secondarie di primo grado scritti e audio-video. Per ciascuna di queste tre categorie ci sono tre premi finanziati appunto da Fondazione ProSolidar, 800 euro che saranno destinati alla scuola vincitrice attraverso appunto i lavori degli studenti e delle studentesse. Si può partecipare entro il 18 aprile, bisogna fare richiesta di partecipazione all'indirizzo mail premioteresa@emergency.it e c'è tempo poi 10 giorni per inviare e caricare gli elaborati. L'anno scorso è stato un grande successo, il premio è sempre più partecipato.
Quanti elaborati sono arrivati? Circa.
Lo scorso anno sono arrivati 370 elaborati da tutte e tre le categorie per un totale di 3.500 studenti coinvolti.
Certo, perché si può anche fare un elaborato di gruppo, no?
Assolutamente sì,
di classe,
possono essere singoli, di gruppo, di classe o anche interclasse.
Certo.
Sono diverse le opportunità.
Benissimo, allora diamo i riferimenti in rete su dove consultare tutto quello che vi abbiamo raccontato a voce con Chiara Vallania. Diamo i riferimenti dove troviamo i dettagli.
Assolutamente sì, sul sito di Emergency, www.emergency.it, la pagina dedicata al premio Teresa Sarti Strada e con una mail per qualunque informazione, premioteresa@emergency.it.
Grazie, allora Chiara Vallania che si occupa del settore scuola per Emergency, che ci ha raccontato l'edizione numero 15 del premio Teresa Sarti rivolto agli studenti, ai giovanissimi. Grazie davvero, buon lavoro a voi.
Grazie Ira, grazie, buona giornata a tutti.
A risentirci, a presto.
A presto, a presto.
E allora, salutando Emergency, che come sempre insomma fa tanto, anche molto, per quella che un tempo si definiva cultura popolare, di cui abbiamo tanto bisogno, mi aggiungerei. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e dedicandola proprio, come dire, agli eroi di tutti i giorni, quelli che insomma non fanno la guerra ma fanno la pace, un brano dei Libertines del 2002, figuratevi, mi è ritornato in mente e l'ho ritrovato, che è Time for Heroes, è il brano che chiude la nostra puntata di oggi. Poi ci sono le notizie delle 12:30, noi ritorniamo domani, e tra l'altro abbiamo da raccontarvi che Live Pop di domani, giovedì 6 marzo, è tutto dedicato ad una pubblicazione e da un modo di fare musica che ha a che vedere non solo con l'8 marzo, ma in generale col mondo e col femminile. Did you see the stylish kids in the riot, shuffled up like monks at the night, on fire, wombles bleed, truncheons and shields, you know I cherish you, my love. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want. Now you've got it all. I've seen as I've seen. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones, build bones. Knows what I really know. It's eating. Chewing me up, it's not right. The young lungs keep me coughing up blood, and it's all in my hands, and it's all up the walls. All the stale chips are up, and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down, and the side of some cool with pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? You've got it all, the scene is obscene. Time will strip it away, a year and a day. And Bill Bones knows what I mean. There's fewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap and all that.